Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo. Nella trasmissione di oggi, dunque, continuiamo il discorso di elementi a proposito della pulsione di morte. La pulsione di morte che andiamo a definire, andiamo a finire oggi. Ieri abbiamo affrontato tutto il discorso relativo a Freud, il discorso relativo a Reich, e questo discorso verrà chiaramente continuato anche nella trasmissione di oggi, perché il discorso naturalmente va portato avanti, nel senso che noi conosciamo effettivamente quella che è la pulsione di morte per i lavori di Freud e di Reich, anche se chiaramente la stregoneria ha un concetto completamente diverso di quello che è la pulsione di morte e come la pulsione di morte agisce nei confronti dell'individuo. Naturalmente tutto questo ha delle attinenze con la stregoneria, perché la ricerca scientifica, in ogni caso, al di là che poi abbia una veicolazione relativa al cristianesimo, e il cristianesimo di fatto ne imponga modi e limiti dello studio e dei lavori, specialmente a livello di azione sul territorio, che ne impedisce lo sviluppo di determinate risoluzioni. Faccio un esempio: se voi vi leggete il dizionario di filosofia, vi dirà che il discorso di certe forme paranoie porta spesso gli individui a sviluppare atti di fanatismo e a costruire delle sette. Naturalmente il dizionario di psicologia non vi dice che il cristianesimo è una setta e che gli atti di fanatismo all'interno del cristianesimo sono psicologicamente importanti, cioè sono estremamente importanti proprio nella riaffermazione del cristianesimo in quanto tale. Naturalmente la psicologia però viene fermata dal potere che ha il cristiano di interdire qualsiasi attività all'interno del sistema sociale nel quale noi viviamo. Bene, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e continuiamo il discorso sulla pulsione di morte vista dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria. Freud ci dice che la pulsione di morte tende a disgregare la vita in contrapposizione alla pulsione di vita Eros, che aggrega e dilata. Reich ci dice come l'energia vitale stagnata si forma nell'individuo quando questi cessa di svilupparsi, o il cessare di svilupparsi porta alla formazione dell'energia vitale stagnata. La stagnazione, secondo Reich, è l'inizio della morte dell'individuo attraverso una serie di patologie che cortocircuitano l'attenzione, le tensioni e i bisogni dell'individuo in formule e in situazioni autodistruttive. Ciò che noi osserviamo nelle due formulazioni è che sono presenti fenomeni imputabili a forze e tensioni che tentano di espandere l'individuo nella vita, e forze che tendono a bloccare l'espansione dell'individuo. Sia la formazione freudiana che quella reichiana tentano di leggere i fenomeni in funzione di una struttura psicofisica dell'individuo. Individuano i traumi infantili che inibiscono la crescita rispetto a un modello di individuo ideale, ma non leggono quanto avviene in funzione di un individuo che costruisce se stesso. Sia per Reich che per Freud, l'individuo nasce, si sviluppa e muore. Può vivere più o meno bene a seconda di un ipotetico sviluppo naturale ideale che essi pensano. L'individuo si costruisce mentre cresce e, una volta cresciuto, vive la sua vita. Questo è un modello concernente il concettuale monoteista cristiano. È un modello concettuale cristiano in quanto l'individuo è comunque il frutto di determinazioni e di fini a lui esterni. I traumi che egli subisce sono tare di cui liberarsi rimuovendole o riaccelerando la propria energia, ma il fine del liberarsi è la rimozione delle patologie rispetto a un modello ideale al quale si richiede di aderire. Chi determina quel modello ideale? Quando e perché una patologia danneggia l'individuo? Quando una patologia si esprime e il trauma che arriva dall'oggettività diventa manifestazione patologica che necessita di rimozione? La risposta a questi perché, dal punto di vista delle patologie, la lasciamo alla medicina e agli analisti. Diventa un discorso diverso da quello patologico quando consideriamo lo sviluppo di un essere umano da una diversa prospettiva, quando consideriamo la vita dell'essere umano come un percorso di incubazione, compattazione e costruzione del suo corpo luminoso, quando consideriamo la morte del corpo fisico come il momento della nascita del corpo energetico, quando consideriamo la possibilità che la morte del corpo fisico coincida con la morte del corpo di energia, il fallimento dell'esistenza, l'aborto della vita. Questo non cambia la relazione fra i traumi, la psiche e la felicità dell'essere umano, ma pone l'essere umano in una diversa relazione col mondo e dunque con se stesso. Le funzioni mediche all'interno della psiche e del somatismo hanno la funzione di ricondurre un individuo all'interno di un modello ideale. È il modello ideale, l'a priori e il fine, dell'attività medico-psichiatrica. In stregoneria non esiste un modello ideale. In stregoneria esiste soltanto la lotta fra il bene e il male, dove per bene intendiamo la capacità di un individuo di espandersi nella sua vita e nel suo circostante, e per male gli ostacoli che si frappongono a questa dilatazione e che costringono l'individuo a delle strategie di adattamento e spesso di sottomissione distruttive sia per se stesso che per il sistema sociale in cui vive. La vita è un percorso di trasformazione strategica. Un miliardo di vite costruiscono equilibrio fra un miliardo di percorsi strategici, il cui fine è la dilatazione di ognuno degli individui sia nei loro circostanti sia nelle trasformazioni della loro vita. Se all'interno di quel miliardo di vite che sviluppano loro stesse in percorsi strategici alcune vie, qualunque sia la loro natura, anziché sviluppare se stesse sia nel loro circostante sia nelle loro strategie di vita, si sviluppano o si illudono di farlo attraverso l'impedimento dello sviluppo strategico di altre vite, costringendo queste a fagocitare l'impedimento, si ha la creazione di campi di energia vitale stagnata quale manifestazione della pulsione di morte. All'interno dello sviluppo strategico di miliardi di vite, quanto serve alla nostra sopravvivenza si può distruggere, si possono mangiare gli animali. Ciò che non si può fare, salvo producendo pulsioni di morte ed energia vitale stagnata, è costringere un soggetto a fagocitare l'accettazione e la rinuncia ad espandere se stesso, sia nel circostante che nelle operazioni strategiche della sua esistenza. A livello della comprensione comune, dovremo spiegare in cosa consiste questa o quell'azione, cioè quando un'azione è espressione di pulsione di morte o è azione per la sopravvivenza strategica dell'individuo. Possiamo dire che sono manifestazioni di pulsione di morte tutte quelle azioni, individuabili nel sistema sociale, il cui fine è la sottomissione degli individui o la costrizione degli individui ad aderire a progetti a loro esterni e a loro estranei. La pulsione di morte nei sistemi sociali in cui viviamo si è costruita azione dopo azione, anno dopo anno, da parecchie migliaia di anni. Si tratta di circa 15.000 anni. Nel corso di questo periodo, molti tentativi sono stati costruiti dalla pulsione di morte per imporsi sugli esseri umani. I fallimenti dei vari tentativi hanno comunque lasciato parecchie tracce nella psiche, nei campi di energia e nella struttura fisiologica degli esseri umani, che hanno fornito la base di partenza per i tentativi successivi. Ad esempio, gli animali che ho tentato di allevare sono fuggiti, però l'idea che in condizioni migliori gli animali si possono costringere e farsi allevare si fa strada. Questo vale anche per gli esseri umani. Esempio, Solone fa la riforma sociale ad Atene, perché troppi cittadini diventano schiavi per debiti. Gli schiavi vengono liberati, ma l'idea che costringendo qualcuno ai debiti lo si possa sottomettere si è fatta strada. Per i bambini questo è ancora più atroce. C'è stato in pratica un processo di sedimentazione psichico e fisiologico attraverso il quale la pulsione di morte, cioè l'attività di sottomettere e di essere sottomessi, è diventata parte dell'attività degli esseri umani. Il processo di sedimentazione della pulsione di morte è durato nella nostra specie circa 15.000 anni. Ogni volta che una generazione umana, 20 o 30 anni, moriva, ogni volta che una civiltà scompariva, ogni volta che una catastrofe naturale sconvolgeva i sistemi sociali, i singoli individui perdevano la memoria dei processi sociali di sviluppo ed erano costretti a ricorrere a soluzioni immediate, spesso pescando dalla pulsione di morte che avevano dentro di loro. Sono necessari 100 anni perché una quercia cresca e si sviluppi. Bastano pochi minuti con un'ascia in ferro per abbatterla. I vecchi hanno paura della morte quando sono vissuti distruggendo se stessi e trovano del tutto naturale costringere i loro figli a diventare il loro bastone della vecchiaia. Nel far questo distruggono il futuro dei loro figli e le possibilità di espansione futura del sistema sociale. Nel far questo bloccano i flussi di energia vitale costringendo i loro figli ad adattarsi alle loro esigenze, salvo cacciare e punire chi si ribella. La pulsione di morte può essere vista nel campo di energia delle persone e può essere letta dalle azioni che le persone compiono, dalle decisioni che prendono, dai fini che si ripromettono. Una pulsione di vita può allontanare la pulsione di morte dal dominio all'interno dei sistemi sociali attraverso un percorso di sedimentazione che duri alcune migliaia di anni. Il problema è che la pulsione di morte adatta degli individui a vivere attraverso il dominio, il possesso delle persone, a costringere le persone alla sottomissione. Per cui queste persone che sono in grado di vivere soltanto sottomettendo le persone o soltanto costringendo le persone alla sottomissione hanno un terrore folle della pulsione di vita, perché hanno paura di perdere il controllo delle persone con le quali si garantiscono la vita, si garantiscono la sopravvivenza. Per cui la pulsione di morte di fatto viene a riprodursi e spesso gli individui che hanno la pulsione di morte hanno messo in atto tutta una serie di strategie nella società civile, nei sistemi sociali, per avere un potere di controllo, un potere di dominio su altre persone. Mentre invece chi ha pulsione di vita normalmente non bada a conquistare delle posizioni di comando e di dominio nella società civile. Per cui ne consegue che tutto il dominio viene attraverso una selezione, diciamo così, dei dominatori, attraverso una selezione di chi vuole sottomettere, vive dalla sottomissione, viene selezionato un po' alla volta, per cui noi abbiamo comunque la pulsione di morte sempre generata e manifestata dal comando sociale. Una pulsione di... non è possibile fare nessun progetto con quella durata. Gli esseri umani praticamente... la pulsione di morte viene a stratificarsi generazione dopo generazione, cioè in pratica ogni generazione rinnova la pulsione di morte precedente, perché le persone che crescono all'interno della pulsione di morte e acquisiscono del potere o del dominio all'interno del sistema sociale riproducono la pulsione di morte, perché la pulsione di morte garantisce loro il dominio e garantisce loro la sopravvivenza. È come se in una situazione di cacciatori l'uomo che sa cacciare all'interno del sistema sociale non ha bisogno di impossessarsi delle persone, ma chi non sa cacciare cerca comunque di impossessarsi della persona per farla cacciare al posto suo, cioè in pratica ha un dominio, ha un comando per farlo funzionare per sé. E questo purtroppo che sta alla base dei disastri sociali. Dopodiché succede normalmente che all'interno delle società avvengono dei tracolli di natura geologica, di natura sociale, di natura di varia natura, per cui il sistema sociale si indebolisce e rischia di essere distrutto. In quel momento, se all'interno di quel sistema sociale ci sono delle persone non ammalate di morte, capaci di prendersi in mano la responsabilità della loro vita, queste persone riescono a far partire il sistema sociale e immediatamente sono quelle persone che ridanno vita, rivitalizzano il sistema sociale. ma come loro rivitalizzano il sistema sociale, si presentano altre persone che vengono a dire loro come loro devono gestire il sistema sociale, cioè cosa loro devono fare. E si riproduce tutta quella situazione di comando e di dominio perché... perché le persone non tengono conto che educare i bambini, cioè fornire gli strumenti ai bambini per affrontare in maniera consapevole la loro vita, è l'elemento centrale per costruire il futuro. E invece tutte le persone deboli, tutte le persone che tentano di impossessarsi della società, tentano di occuparsi dei bambini, ma non tanto perché hanno un progetto di occupare la società o di conquistare la società, ma perché i bambini sono comunque più deboli del più idiota degli adulti. Per cui se l'adulto idiota mette le mani sui bambini, trasformerà dei bambini idioti. Ed è questo uno dei meccanismi attraverso cui la pulsione di morte si espande. Mentre invece l'individuo adulto attivo cerca di guardare avanti, non si occupa della prole, non si occupa del futuro, spesso non si occupa del futuro della società o del futuro oltre a se stesso, ma egli pensa a se stesso come naturale, come normale che egli sia così. E invece non è vero, cioè questa sua capacità di vivere con passione, di vivere con impegno, va trasmessa a livello educazionale. Dimenticando questo si distrugge il sistema sociale perché si lasciano i bambini alla cultura degli idioti. Si può affermare che l'essere umano nasce un sistema sociale e un circostante che esprime delle determinazioni nei suoi confronti. L'essere umano deve imparare ad usare la sua volontà per la costruzione di se stesso, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita. Questo non significa che le azioni fatte vengano identificate con la pulsione di vita. Significa che un aspetto della pulsione di morte che sta agendo sull'essere umano, tendendo a sottometterlo, inizia ad essere rimossa. La rimozione non è, parafrasando un amico, un pranzo di gala e non è un'opera letteraria, un disegno, un ricamo. Non la si può fare con altrettanta eleganza, tranquillità o delicatezza, o con altrettanta dolcezza, gentilezza, cortesia, riguardo e magnanimità. La rimozione è un atto di determinazione soggettiva con la quale un essere umano rimuove un ostacolo al proprio sviluppo, prendendo nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. La rimozione degli ostacoli nella propria psiche e nelle proprie relazioni con il mondo sono dei veri e propri abbattimenti del potere feudale alla sottomissione che si è imposto sugli esseri umani, conflitti psichici che a volte distruggono anche relazioni sociali costruite da tempo. Stare al gioco della pulsione di morte significa stare al gioco della sottomissione, significa stare al gioco del ruolo imposto. Quando quel ruolo viene imposto, la conflittualità investe tutti i ruoli che ci stanno attorno. La rimozione della pulsione di morte che sovrasta un individuo è generatrice di conflittualità, una conflittualità che è sempre benefica per il sistema sociale, che è sempre benefica per il sistema sociale in quanto un processo di modificazione della sottomissione degli individui pone le basi per un diverso sviluppo sociale. Per esempio, tutto il processo di liberazione dell'essere umano femminile dalla sottomissione imposta dal cattolicesimo è un fattore di benessere, sviluppo e stabilità per l'intero tessuto sociale. Eppure quella liberazione fu il frutto di moltissime tensioni sociali e di conflittualità inaudita. Fortissime tensioni con il potere cattolico, quale garante della pulsione di morte che oggi rivendica a se stesso il merito della liberazione femminile, magari indicando quanto sono perversi i musulmani. Per articolare in maniera più raffinata lo sviluppo della pulsione di morte nel sistema sociale che intende dominare. Il processo di liberazione della pulsione di morte nel sistema sociale passa attraverso la liberazione dei fenomeni con cui la pulsione di morte si esprime sopra all'interno del singolo individuo. Il singolo individuo non vedrà mai l'eliminazione della pulsione di morte all'interno del sistema sociale e spesso nemmeno davanti all'interno della sua pulsione di morte, ma la sua lotta contro quanto blocca il suo sviluppo sia nel circostante in cui vive sia nello sviluppo strategico della sua esistenza lo porta a mettere in atto delle strategie di liberazione soggettiva che modifica la sua capacità di relazionarsi col mondo. Questa modificazione è la sua gloria, il suo divenire nell'eternità dei mutamenti. Pertanto, Quando parliamo di pulsione di morte, parliamo degli effetti della pulsione di morte. La pulsione di morte vive in sé e si manifesta attraverso l'imposizione della sottomissione. Questa imposizione genera conflittualità psichica, scontrandosi con le forze che dall'individuo tentano di espandersi nel circostante. Questa conflittualità è generata anche da forze che tentano di sottomettere l'individuo, sollecitando una direzione di sviluppo delle sollecitazioni che dall'individuo si manifestano verso l'esterno, soluzioni sollecitate da forze esterne all'individuo. Gran parte della strategia psicologica del premio e della punizione per il raggiungimento di un risultato si basano sul far prendere all'individuo quelle soluzioni che quel circostante intende far prendere. Pertanto, se il circostante è assolutamente malato di morte, solo le soluzioni in sintonia con la pulsione di morte vengono premiate da quel circostante. Se in quel circostante si manifestano pulsioni di vita, allora non sempre le soluzioni relative alla pulsione di morte sono premiate e tendono ad imporsi, ma qualche volta vengono annichilite e costrette ad arretrare, lasciando uscire dall'individuo soluzioni relative alle sue pulsioni vitali. Per questo motivo, la strategia educazionale della stregoneria ha al suo centro l'essere umano adulto e non il bambino. È l'essere umano adulto che deve imparare a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita e non imporre al bambino atteggiamenti che egli stesso, pur pensandoli, trova inadeguati. È assurdo imporre assistenza sessuale ad un minore quando l'astinenza sessuale impone strategie di liberazione dalle tensioni interne, spesso socialmente aberranti. Noi possiamo parlare di pulsione di morte come di attività che sottomette e pulsione di vita come attività d'uscita dalla sottomissione. Se qualcuno afferma questa è la descrizione della pulsione di morte, vi sta ingannando. La pulsione di morte si manifesta sempre in maniera diversa, a seconda delle condizioni che incontra. Sono le condizioni oggettive che portano l'individuo all'individuazione della pulsione di morte, partendo dai suoi bisogni e dai suoi fini, che si propone vivendo strategicamente. Quando qualcuno non è più in grado di vivere strategicamente, la pulsione di morte lo ha inchiodato. Quando qualcuno combatte chi tenta di vivere strategicamente, la pulsione di morte lo ha fatto proprio. E qualunque cosa dica, qualunque cosa faccia, sia che prepari un pranzo di gala, una bellissima opera letteraria, vedi la Divina Commedia di Dante, un bel disegno, un grande ricamo, oppure se si rivolge a voi con dolcezza, gentilezza, cortesia, riguardo e magnanimità, sta solo tentando di mettervi il giogo della sottomissione, perché non solo la pulsione di morte ha sconfitto la sua capacità di vivere strategicamente, ma lo ha fatto proprio. Lo ha trasformato in un cane da guardia attraverso il quale sottomettere chi non si può difendere. Lo ha trasformato in un distruttore della vita, della nostra vita, della vostra occasione di eternità. La pulsione di morte non è una verità da descrivere, ma è un percorso di distruzione da individuare e fermare, perché la vita dell'essere umano, nel nostro caso, è la nostra opportunità di eternità. La nostra ricchezza, che la pulsione di morte vuole rapinarci e privarci. Questo è il discorso fondamentale, nel senso che non si può individuare ciò che è la pulsione di morte al di là di come la pulsione di morte si esprime e al di là delle sollecitazioni che si ha all'interno dell'individuo. Si può dire soltanto che l'individuo si adatti a vivere strategicamente, si fornisca dei mezzi e degli strumenti con cui vivere opportunamente, vivi nella società senza rapinare l'individuo, cioè senza sottomettere l'individuo, senza portare via la possibilità di eternità di un altro individuo. Ma detto questo, non si può andare oltre, perché ciò che è nell'animo delle persone, solo le persone lo possono sapere. Una cosa è importante e fondamentale, è non pensare ai bambini come fossero del bestiame, come fossero qualcosa che deve crescere, come fosse qualcosa da impadronirsi, come fosse un oggetto che tanto non serve. perché in realtà in questa società l'imbecille diventa un educatore di bambini. Cioè, mentre sarebbe necessaria una laurea superiore per occuparsi dei bambini piccolissimi, spesso delle ragazzine che sono state in oratorio e che non hanno studiato niente, che non sanno niente dei bambini, vengono a fare maestre, maestre di asili nido, maestre delle elementari, andando a distruggere nel bambino quella capacità di apprendimento poderosa che in quell'età c'è nel bambino. In pratica vanno a imporre al bambino la sottomissione e la dipendenza rispetto ad un modello, cioè se stesse, stupide, ignoranti, cretine, da imitare, un modello che è una verità nel sistema sociale. Cioè noi ai bambini piccolissimi, anziché presentare un modello sociale da aderire, che sia consapevole, che sia forte, che sia attivo nell'attività nei confronti del mondo, gli presentiamo un modello sociale basso, stupido e cretino, e pretendiamo che il bambino si adatti a quel modello basso, stupido e cretino, e poi ci stupiamo se una volta cresciuto il bambino diventa un bullo, non gli va di studiare, non sa cosa farsene degli strumenti della società. Gliel'abbiamo dato noi presentandogli un personale a livello intellettuale deficiente che si credeva quasi onnipotente solo perché ha avuto il posto di lavoro all'interno di un asilo nido. E purtroppo questo è uno dei più grossi guai della società in cui viviamo. Chiaramente una volta che il bambino cresce non è che non metti in atto delle strategie di esistenza, le metti in atto, però non essendo capace di inserirsi in maniera attiva nella società, tende ad inserirsi in strutture di dominio e di comando per far funzionare la società in funzione di se stesso. Ed è questo il guaio più grosso che noi viviamo nella nostra società. C'è una società di incapaci e di incompetenti che passano ai bambini l'incapacità e l'incompetenza, solo come se l'incapacità e l'incompetenza fosse un modello sociale da imitare. E in questo andiamo a costruire la distruzione della società civile, andiamo a costruire la pulsione di morte. Perché se non c'è attività, se non c'è lato attivo con cui affrontare l'esistenza, se non c'è capacità critica, se non c'è la capacità di dare l'assalto al cielo della vita, assalto al cielo di tutto ciò che sta in alto, perché tutto ciò che sta in alto ogni singola persona lo può raggiungere, non c'è nemmeno la capacità di rimuovere la pulsione di morte nella società civile, perché la società civile rimuove la pulsione di morte soltanto dando l'assalto al cielo, soltanto con la critica, soltanto con la critica feroce di ogni oggetto che si presenta nella vita quotidiana. Ma non essendoci la critica feroce, essendoci invece la repressione come elemento di dominio, come elemento per impedire la critica, per impedire l'assalto al cielo, per impedire la verifica delle cose che vengono presentate solo come enunciati, essendoci solo la repressione diventa il metodo con cui affrontare l'esistenza umana, e dietro la repressione c'è sempre la pulsione di morte, c'è sempre la capacità di distruggere l'individuo della propria esistenza. Bene, con questo io finisco la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo per oggi. Questa è la seconda parte della pulsione di morte, cosa intende la stregoneria per pulsione di morte. E naturalmente vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che in questi giorni ho lavorato in maniera quasi notevole per la televisione pagana che trovate sul servizio Mogulus. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao. Ecco qua.